Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Apriamo il nostro programma odierno presentando un film che parla di un argomento difficile, tragico, e che è purtroppo appunto un argomento di tragica attualità. E si tratta del film Cronaca di una passione, il cui autore è Fabrizio Cattani, che è il nostro ospite al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi.
E che parla del suicidio di coloro che non sono riusciti a affrontare la crisi economica che ha toccato il nostro paese. Il titolo del film è Cronaca di una passione. Perché ha voluto raccontarlo e intitolarlo in questo modo?
Ma c'è un riferimento evangelico anche nel titolo, perché queste due persone passano questi ultimi 3 anni della loro vita veramente con grandissime problematiche, dolori, sofferenze legate al fatto che hanno perso tutto, quasi tutto, è rimasta la dignità. È cronaca perché è raccontato proprio tipo una sorta di cronistoria, si racconta appunto questi 3 anni in vari step del loro passaggio, insomma. Dal momento in cui perdono il lavoro, perdono la casa e vengono inseriti all'interno di una casa famiglia, lui riesce a trovare lavoro, poi in realtà non era un vero e proprio lavoro, quindi insomma questi passaggi che portano alla disperazione più totale di queste persone. Tra l'altro sono storie vere, io mi sono ispirato a fatti realmente accaduti, nulla che è all'interno del film è inventato.
Tanto più tragica è la storia raccontata in quanto la tragedia si consuma non a causa di un episodio di strozzinaggio, un episodio, no, di un usuraio, ma invece tutto quanto si compie nella piena legalità, cioè è lo Stato che è sordo, indifferente alle problematiche appunto di queste famiglie.
Sì, io non vorrei essere molto pesante nell'affermare che secondo me invece esiste uno strozzinaggio, perlomeno è esistito fino a qualche giorno fa, quando il nostro Presidente del Consiglio ha promesso di togliere Equitalia con queste more che sono da strozzinaggio, sono cose assurde, cioè non è concepibile che una cartella esattoriale si triplichi come valore perché gli interessi che vanno a Equitalia appunto la fanno triplicare, quindi io credo che è uno strozzinaggio legalizzato,
certo. Sì. Lei ha scelto come protagonisti del suo film due volti straordinari, Vittorio Viviani e Valeria Ciangottini. E perché ha scelto loro? Come è stato lavorare con loro? Come hanno reagito quando ha proposto loro questo racconto?
Ma semplicemente perché li ho trovati perfetti per i ruoli, tant'è che infatti secondo me sono proprio giusti, poi vedendo il film uno si identifica nei personaggi perché sono talmente bravi che non si riesce a non identificarsi e commuoversi. Vittorio sono conosciuto andandolo a vedere a teatro, io stavo finendo la sceneggiatura, mi partì molto, dice, secondo me lui è il personaggio giusto per interpretare Giovanni. E la stessa cosa per Valeria. Valeria io la conoscevo già da una ragazzina, avevo la vista da piccola nel Dolce Vita, nei Fellini, però poi da grande l'ho seguita, lei fa molto teatro, è un'attrice straordinaria che è usata poco nel cinema. Ci siamo incontrati e si sono tuffati in questo progetto in cui hanno creduto molto. Tra l'altro il film è stato realizzato in coproduzione fra tutti coloro che ci hanno lavorato, tra cui gli attori protagonisti. Il film è costato 70.000 euro, è stato girato in 18 giorni, e nonostante il piccolo budget, comunque l'idea nostra è quella di renderlo un film appetibile per lo spettatore, quindi realizzarlo in maniera molto professionale, e penso che di esserci riuscito grazie anche e soprattutto a loro. È adesso appunto abbiamo iniziato questo tour che ci porterà un po' in giro per l'Italia.
È partito questo tour appunto di cui adesso parliamo il 7 novembre in Veneto, non a caso nel nord-est dell'Italia, perché?
Perché purtroppo nel periodo storico 2012-2015 il Veneto ha avuto il primato, il 28% di suicidi per cause legate alla crisi economica rispetto a tutto il resto d'Italia, quindi abbiamo deciso di partire proprio da quella regione.
E poi vi muoverete per tutta l'Italia?
Sì, sì, poi proseguiremo, andremo in Lombardia, scenderemo in Toscana, al Piemonte, poi in Puglia, insomma sarà un tour che ci prenderà fino a primavera inoltrata. Però l'idea è quella di questa cosa particolare, è voluta anche perché in questo modo andando io personalmente a presentare il film, vorrei, mi piacerebbe incontrare le persone in difficoltà. Io sono affiancato da due associazioni che aiutano le persone in difficoltà e gli imprenditori, che sono angeli della finanza, che non ha nulla a che vedere con la finanza, ma sono dei volontari che appunto si adoperano per aiutare le persone in difficoltà, e la fondazione SDL del magistrato Calabrò, proprio per incontrare, parlare, discutere, offrire appunto anche a eventuali persone in difficoltà un appoggio, perché purtroppo in Italia è una cosa che manca, se non in Veneto, tra l'altro, che è l'unico sportello esistente che dà una mano a chi soffre di crisi economiche, è appunto questo sportello del Veneto, voluto dal governatore del Veneto. In Italia lo Stato, cioè, non esiste un punto di riferimento per chi appunto ha bisogno di aiuto. Mm-hmm. Consideri che in Veneto 450 imprenditori in questo momento sono a rischio suicidio e sono seguiti da questo sportello. Non posso immaginare in Italia in generale, ma ci possono essere enormi possibilità.
Questo inizio di tour le ha dato quindi l'occasione già di incontrare delle persone, perlomeno di avere delle reazioni da parte del pubblico. Che tipo di reazione c'è alla proiezione del suo film?
Il film commuove molto, però per quanto riguarda l'argomento c'è un grande scoramento, cioè il pubblico, chi ha delle difficoltà non sa appunto come, a chi appoggiarsi, come uscire fuori, a quale tanto rivolgersi.
Grazie allora a Fabrizio Cattani, che è il regista, lo ricordiamo, del film Cronaca di una passione, che vedremo qui a Roma all'inizio del nuovo anno, no? Il vostro tour vi porterà qui a gennaio.
A fine gennaio saremo anche a Roma, sì.
Benissimo, grazie allora di essere stato in nostra compagnia.
Grazie a voi, grazie, buona giornata. Arrivederci.
E adesso parliamo di un film che è da poco uscito nelle nostre sale e che è tratto da un romanzo che era stato un grande caso letterario l'anno scorso, nel 2015. Un successo internazionale, era uscito in Inghilterra, poi subito dopo naturalmente anche negli Stati Uniti, ma poi era stato venduto in quasi 50 paesi in tutto il mondo e scalando le classifiche molto rapidamente appunto di vendite di tutti i paesi nei quali era stato presentato. Stiamo parlando di La ragazza del treno di Paola Hawkins, che qui in Italia era edito da PM. E prevedibilmente da quel romanzo è stato tratto un film di Tate Tyler, che è interpretato da Emily Blunt. Il film, lo diciamo subito, soddisferà tutti coloro che non hanno letto il libro. Probabilmente quelli invece che hanno amato il romanzo ne rimarranno in qualche modo delusi, un po' perché naturalmente la sorpresa della trama gialla è ovviamente già svanita per coloro che già conoscono appunto la trama del film per aver letto il libro, ma anche perché quello che nel romanzo era diciamo la parte più affascinante, no, della narrazione, cioè una narrazione divisa in tre diversi personaggi femminili e quindi tre diversi punti di vista sulla stessa storia, in questo caso risulta meno convincente, nel senso che alla fine lo spettatore finisce con l'identificarsi con uno dei punti di vista, cioè quello appunto della ragazza del treno, Rachel, che è interpretata da Emily Blunt, mentre gli altri due personaggi femminili, Megan e Anna, sono soltanto visti, ma nella loro oggettività, non riusciamo mai a entrare appunto nel loro punto di vista, nella loro soggettività, se non per un brevissimo appunto accenno in cui vediamo la stessa scena che avevamo condiviso con la spettatrice, diciamo, dal treno, no? Che vede nella casa di fronte avvenire qualcosa che la sorprende. Vediamo la stessa cosa invece dal punto di vista della casa, mentre il treno sta passando. A parte però coloro che hanno già letto il libro e che quindi ne rimarranno probabilmente un po' delusi, il film devo dire che però invece funziona dal punto di vista proprio del suo impianto narrativo, se cioè non gli si chiede più di quello che un buon giallo può promettere, cioè il fatto di mantenerci incollati alla poltrona per cercare di capire che cosa è realmente successo. Il punto di forza del film è sicuramente l'interpretazione asciutta ma incisiva, efficacissima, di Emily Blunt nel ruolo di Rachel, una donna che ha perso tutto, una donna che continua a ripetere una frase che ritorna, no, con molta, quasi come un leitmotiv all'interno del film: non sono più la ragazza che ero, non sono più la ragazza di un tempo. Mentre passa in treno diretta in città, nel film si tratta di New York e il treno sta passando la regione dell'Hudson, mentre invece nel romanzo si trattava di Londra e quindi dei sobborghi appunto londinesi da cui la protagonista veniva, e diretta in città per andare ad un lavoro che in realtà non ha più perché è già stata licenziata per problemi di alcolismo, ma mantiene le apparenze nei confronti di un'amica che la sta ospitando perché ha paura di affrontare la verità, paura che l'amica possa pensare che lei non riuscirebbe a pagare l'affitto. Quindi in questa vita completamente finta, completamente precaria che lei conduce, Rachel, appunto durante una fermata del treno, una fermata obbligatoria del treno, vede nella casa accanto alla ferrovia una donna che sembra avere invece tutto. Lei, che ha perduto tutto, vede la vita di una donna di cui non conosce naturalmente il nome. Scopriremo che il personaggio si chiama Megan e che le sembra possedere tutto quello che lei ha in realtà perduto, e a pochi numeri civici di distanza c'è in realtà proprio la casa dove lei ha vissuto fino a poco tempo fa con suo marito, e al posto suo c'è adesso un'altra donna, appunto la nuova moglie di suo marito, con la quale quest'uomo ha tra l'altro avuto un figlio, cosa che lei non è riuscita a dargli, e proprio questa sua mancata maternità l'ha portata poi alla depressione e all'alcolismo. Le tre figure femminili, appunto Rachel, Megan, Anna, in particolare nel romanzo, finiscono con l'essere un po' un'unica donna, come le tre facce di un modo di essere donna, appunto con tutte le difficoltà dei rapporti e dei ruoli che si è chiamati a interpretare, quasi che fossero proiezioni di un intimo senso di fallimento rispetto a quello che potrebbe invece essere la vita se avesse preso un altro, appunto un altro andamento. All'uscita del libro parlammo con l'editor italiano del romanzo, Giulia De Biase. Il romanzo, lo ripetiamo, è edito da PM, e vogliamo riproporvi quella intervista proprio per parlare dei complessi rapporti tra questi personaggi che Paula Hawkins aveva così bene descritto nel suo romanzo. Dicevamo, è veramente un caso letterario questo volume di Paula Hawkins, ed è tanto più sorprendente in quanto si tratta di un romanzo d'esordio, perché la scrittrice era una giornalista fino a poco fa.
Sì, esatto, lei era una giornalista del Financial Times, e però ha sempre, diciamo, avuto questo, come dire, interesse per il nero, per la cronaca nera, per le, anche come ha detto lei stessa in diverse interviste, per le relazioni sbagliate, per come a volte le relazioni tra le persone possono andare non nel verso giusto. Mm-hmm. e quindi insomma in questo romanzo d'esordio, che è a tutti gli effetti un thriller ma è anche uno scavo nella psicologia soprattutto femminile, ci ha messo tutte queste sue, insomma, questo suo interesse per il lato oscuro della mente umana, diciamo. Sì. Così.
Dunque io vorrei parlare di due aspetti in maniera particolare di questo romanzo, però partiamo proprio dai personaggi, dai protagonisti, dalle protagoniste. Sono tre donne diversissime tra loro, almeno in apparenza, anche se poi ad un certo punto nella lettura ci rendiamo conto che una di queste donne, cioè quella se vogliamo, immaginata, quella che è stata così vista, sì, soltanto dal finestrino del treno, quindi della cui vita ci si può immaginare qualsiasi cosa, in realtà somiglia stranamente alle altre due donne, fisicamente ad una, infatti questo poi sarà un elemento del thriller di cui non, chiaro, che non vogliamo anticipare, ma
troppo,
tutto sommato sì, psicologicamente all'altra. Le tre donne sono Rachel, Megan e Anna. Vogliamo un po' parlarne e vedere queste tre personalità?
Sì, allora io devo dire che le vedo, le ho sempre viste un po' come tre facce di una stessa medaglia, nel senso che sono tre aspetti molto femminili, secondo me, della personalità umana. Rachel, come sappiamo, come vediamo fin dall'inizio, ha un nemico insidiosissimo che è l'alcol, ed è praticamente alcolizzata all'inizio, poi insomma, piano piano cerca di venire a patti con il rapporto con l'alcol, e questo sicuramente fa sì che la sua caratteristica principale all'inizio sia quella della debolezza, anche dell'indulgere in qualche modo nelle proprie debolezze, e questo infatti all'inizio la rende quasi un personaggio respingente, proprio per questo, che fa arrabbiare, no, leggere di qualcuno mm-hmm. che con le sue stesse mani si fa del male. Megan ha quell'aspetto brillante della bellezza, anche un po' della follia soprattutto anche amorosa, perché poi vedremo che l'amore è il filo, l'amore, diciamo, il rapporto con gli uomini è il filo che lega tutte e tre. E Anna invece è il personaggio che almeno inizialmente sembra quello più orientato verso la normalità, quello che cerca a tutti i costi una vita normale, un rapporto normale, che cerca di chiudere gli occhi, di non vedere le cose che possono mettere in pericolo quella normalità. Già nelle prime pagine, quando Megan, adesso credo che non sia uno spoiler, ma quando Megan si presenta a casa loro come babysitter della loro bambina, che poi da bambina di Anna, che è anche insomma una delle ragioni di vita di quest'ultima, per esempio questa paura, la paura di Megan, in qualche modo lei cerca di metterla a tacere. Quindi insomma c'è tutto un intreccio fra le tre che le rende esattamente come diceva lei, anche molto vicine.
Sì. E ci sono poi gli uomini, no? Personaggi,
sì.
Tutti sembrano degli uomini molto, molto forti, devo dire. Immediatamente il primo aspetto di questi personaggi è quello di una estrema solidità, di una grande forza, certo, che sembra sovrastare appunto questi personaggi femminili. E tuttavia una pagina che io ho trovato molto toccante, devo dire, del libro, è proprio quella in cui Rachel, ad un certo punto, avendo scoperto delle verità che non riveliamo troppo appunto con troppi particolari, dice: però, ma mi sono domandata se non avrei amato anche la versione più debole di lui, quella meno, appunto, meno vincente, meno sicura, quella piena anche degli errori che evidentemente ha commesso. E alla fine la risposta di Rachel è: sì, l'avrei amato anche debole. E io ho trovato questo veramente molto, molto toccante e molto bello.
Sì, sì, è vero, anche perché Tom per tutto il libro mostra, come dice lei, questo lato forte, ma chi lo conosce bene, come la sua nuova moglie che ci vive accanto, invece come sempre poi succede nei matrimoni, conosce anche l'altro aspetto, quello appunto della debolezza, mentre Rachel è troppo, perché Rachel per quasi tutto il libro è una donna, è semplicemente una donna innamorata e respinta, perché Tom appunto è il suo ex marito, come si capisce all'inizio, e quindi appunto proprio questa cosa è sicuramente molto toccante, ma lui comunque la vede, cioè lei comunque vede lui come l'uomo dei suoi sogni, cioè l'uomo che non può più avere e quindi lo vuole.
E che rimpiange, certo.
E che rimpiange, esatto.
C'è poi l'altro aspetto che volevo appunto sottolineare, è intanto proprio la situazione iniziale, che di per sé è estremamente affascinante, intrigante, quindi questa donna in treno che ogni giorno andando al lavoro si ferma, perché il treno appunto ha una fermata, uno stop nel suo percorso, e vede dal finestrino, quasi che fosse uno schermo cinematografico, un'altra vita, cioè una coppia che vive in una casa lì accanto alla ferrovia, una coppia della quale puoi immaginare qualsiasi cosa, puoi immaginarsi una coppia perfetta, addirittura hanno due nomi quasi combacianti, Jess e Jason, quasi che fossero un'unica cosa. In realtà, appunto, tutto questo scopriremo è soltanto un'apparenza. E alla fine, proprio questa situazione del treno, e un po' tutti i personaggi vivono, come dire, un'apparenza che cercano di mantenere e che poi rivela essere appunto soltanto una fragile maschera, no? Perché anche Rachel, per esempio, abbiamo detto va al lavoro, ma non è del tutto vero.
Anche le dirò di più che lei stessa è stata una pendolare della linea ferroviaria di cui racconta, e il romanzo le è venuto in mente proprio sedendosi tutti i giorni e insomma fantasticando sulle case che vedeva, perché sono case, cioè è una linea ferroviaria che ha delle case molto vicine al denario, quindi si può quasi effettivamente sbirciare insomma nelle case,
nelle vite degli altri.
Le vite degli altri, esatto, quindi l'idea è venuta proprio così, e il libro infatti è dedicato ai pendolari di Londra, cosa molto insomma appropriata.
Benissimo, allora ringrazio molto Laura di essere stata in nostra compagnia. Ringraziamo quindi Giulia De Biase, che è l'editor della versione italiana del romanzo La ragazza del treno di Paula Hawkins, che è edito in Italia da PM. Grazie allora di essere stata in nostra compagnia.
Grazie a lei, arrivederci.
Ed ora canzoni di celluloide.
Hello, Sam.
Hello, Miss Elsa. I never expect to see you again.
It's been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, Sam.
Yes, ma'am.
Sulle note di Laura, colonna sonora del film di Otto Preminger, che abbiamo sentito eseguite da Charlie Parker, anche lì una storia appunto di una donna la cui vita è più immaginata che reale, chiudiamo il nostro programma odierno. Vi do appuntamento la prossima settimana, ancora per andare insieme al cinema.